Buongiorno e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro consueto controcanto in diretta delle 11. Oggi le notizie riportate dal mainstream sono tante, sono gravi e non possiamo non sottolineare l'atteggiamento omertoso, e forse il termine più adatto è proprio questo, del mainstream italiano che di fronte all'aggravarsi dello scenario geopolitico, di fronte alle prese di posizione che definire irresponsabili di Scholz e Macron è un eufemismo, preferisce minimizzare, sopire, tendere a nascondere sotto il tappeto una realtà che diventa giorno dopo giorno più drammatica, perché evidentemente vogliono fare in modo che gli italiani si sveglino un giorno improvvisamente dentro uno scenario di guerra apocalittica senza avere il tempo di reagire sul piano democratico e politico. Questi signori, quindi, del mainstream italiano non fanno, come sempre, il mestiere di giornalisti o di esperti della comunicazione, sono, come al solito, i servi più efficaci di questo sistema di potere morente, impazzito e folle. Una dimostrazione, volete vedere perché fanno così? Spieghiamo insieme, demistifichiamo i trucchi di questi stregoni da strapazzo. Cominciamo dal Corriere della Sera. Eccolo qui, il Corriere della Sera. Vedete, in prima pagina, no? Ieri Scholz e Macron hanno insieme indicato, hanno proprio indicato i bersagli che l'Ucraina dovrebbe colpire, ma di fatto l'Ucraina è un fantoccio, un paravento, uno spaventapasseri, si dice Ucraina per non dire direttamente la NATO, dovrebbe colpire il territorio russo, direttamente il territorio russo. Bene, il Corriere non apre con questa notizia, non apre neanche Repubblica, non apre neanche Il Fatto su questa notizia, che è la notizia del giorno, perché è un passo verso l'avvio di una guerra mondiale, di una guerra nucleare nel cuore dell'Europa. Che significa devastazione, morte, tragedia? Significa entrare dentro una dimensione che è impensabile per tutti quelli che oggi continuano, come se niente fosse, a fare la loro vita, ad andare in ufficio, a preoccuparsi di questioni banali, a fare la spesa, a pensare all'aumento, al lavoro, a cambiare condizione lavorativa. Ecco, tutti quelli che vivono non si rendono conto, non sanno, perché nessuno glielo spiega, che c'è una bomba sotto il letto di ognuno di loro inserita da Macron e Scholz. Quindi parlano d'altro, dice per carità, la questione di Israele è gravissima anche, Israele non si ferma, i tank a Rafah, poi lo dicono sotto, più piccolo, armi per colpire la Russia, Macron e Scholz per il via libera e Putin minaccia la NATO. Cioè questi mentitori, questi farabutti, nel giorno in cui Macron e Scholz si riuniscono per dire, apertis verbis, che è arrivato il momento di colpire con armi occidentali la Russia in profondità, cioè per far entrare direttamente l'Europa in guerra, stiamo parlando di questo, questi signori hanno il coraggio di dire che è Putin che minaccia la NATO. Guarda, voi vi rendete conto quale disturbo cognitivo deve avere questa gente? O se credono davvero nelle cose in cui scrivono, quale stupidaggine assale il cervelletto di questi signori che sprecano inchiostro sulla carta? Kiev non è perduta, continuano a dire, poi parlano d'altro, il Papa si scusa con i gay, eccetera, eccetera. Vabbè, andiamo alle pagine interne, va bene. Armi alleate, dice Francesca Basso per l'occasione Rasoterra, armi alleate per colpire la Russia. Sì, con limiti di Macron e Scholz, con limiti, no? Con limiti. Chi è Limiti? Forse quel conduttore, come si chiama? Claudio Limiti, no? Chi è Limiti? Sì, con limiti di Macron e Scholz. Ma quali limiti? Se tu stai dicendo che Macron e Scholz, sentendosi investiti di un'autorità che coinvolge l'intera Europa, perché parliamoci chiaro, quando questi signori posizionano i principali paesi dell'Unione Europea su un crinale così pericoloso, ci trascinano dentro, volenti o nolenti, a meno che la Meloni, il nostro governo, non abbia oggi il coraggio di dire con grande chiarezza: questi pazzi parlino per loro, l'Italia non c'entra niente, se ne vadano, sono furiosi, non vogliamo più incontrarli, sono dei pazzi. L'Italia respinge anche in maniera ipotetica un'ipotesi di questo tipo. E invece noi stiamo lì a nicchiare, mentre questi stranamore fanno dichiarazioni di questo tipo, stiamo lì a dire no, ma non è la nostra posizione, ma vedremo, ma sapremo, capiremo. Ma cosa vedremo, capiremo? Ma voi davvero volete fare la guerra nucleare alla Russia? Per chi? Per difendere Zelensky e il suo gruppo di nazisti? Ma stiamo scherzando. UE divisa, dice Francesco Bassi. Gli USA frenano. Salvini contro Borrell, dice Bombarolo. Putin insulta Stoltenberg. È strano che il più lucido sia uno iscritto al PD, forse non lo sa cos'è il PD, l'ex direttore di Avvenire Tarquinio, che dice abbandonare Israele e NATO, gelo nel PD. Ecco, Tarquinio forse per queste posizioni non hai scelto il partito giusto, forse te ne sei accorto adesso, no? Tarquinio, forse non sapevi dove eri finito, ecco, ti hanno detto che era un'altra cosa. Ecco, il PD è per la guerra, è per la NATO, è per il genocidio, forse eri distratto. Ecco, magari su posizioni come queste staresti meglio in un partito come Democrazia Sovrana Popolare, ma per abbandonare Israele e NATO, ecco, forse non è il posto giusto il PD. Così come se tu vuoi fare, non so, una serata di approfondimento spirituale, no, insomma, non è che puoi andare non so, in un posto per scambisti, ecco, non è, è normale che non siano d'accordo con te. Tu se vai in un posto per scambisti con un rosario ti guardano male, giusto? Se vai in convento, non so, con tre ballerine di flamenco ti guardano male, ecco, perché non sei nel posto giusto, quindi sei tu che devi forse rivedere, diciamo, la logica dei tuoi comportamenti e delle tue dichiarazioni. Ecco, conferenza stampa del presidente Macron, che spiega che la priorità più alta è il forte sostegno all'Ucraina. Questa è la nostra priorità più alta, che è necessario portarlo, questo sostegno, dice Macron, a un nuovo livello, lo vuole portare questo signore, perché bisogna neutralizzare, dice, i siti militari che dalla Russia puntano obiettivi ucraini. In serata il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby prende le distanze dalle posizioni europee e dice che gli USA non incoraggiano né consentono l'uso di armi da loro fornite per colpire la Russia. Cioè, vi rendete conto che siamo arrivati al punto che gli americani, i globalisti americani, i neocon americani, risultano più lucidi, più razionali di Macron e Scholz. Cioè, quindi voi immaginate il livello di follia che oramai invade, diciamo, le stanze del potere europeo, perché il cancro vero della globalizzazione morente è Bruxelles, è Francoforte, è Parigi, è Berlino. Paradossalmente gli americani, di fronte a questi matti, sembrano dei chierichetti. Il presidente Zelensky, dice, ha definito ingiuste le limitazioni perché favoriscono l'avanzata delle forze russe. Borrell ha spiegato che secondo il diritto di guerra è perfettamente possibile che rispondere contro chi attacca. Dice, parole che hanno suscitato la reazione di Salvini, che ha definito bombaroli quei tizi. Francia e Germania hanno indicato dei cavò, la Svezia ha annunciato la legittimità dell'uso della difesa anche verso obiettivi, dice, nel territorio russo. Si è espressa a favore anche la ministra olandese. I belgi vogliono dare gli F-16 alla Ucraina, dice. Poi i rappresentanti dei paesi membri della NATO, ha detto Putin, dovrebbero essere consapevoli di ciò con cui stanno giocando. E ha aggiunto che i paesi con un territorio piccolo, una popolazione densa, dovrebbero essere particolarmente attenti. Putin è andato anche all'attacco di Stoltenberg quando era primo ministro, dice, abbiamo parlato di varie questioni all'epoca, dice, non soffriva di demenza. Ecco, ma non è solo Stoltenberg il demente che si aggira per l'Europa. Avete capito quindi cosa fanno questi del Corriere della Sera? Attribuiscono a Putin la responsabilità di minacciare la NATO, nonostante ieri si siano incontrati Macron e Scholz di fatto per dichiarare guerra alla Russia. Voi immaginate se domani si incontrassero Putin e Xi Jinping, o Putin, non so, e Kim Jong-un, facessero una conferenza stampa unitaria con davanti una cartina dell'Italia e dicessero: bene, dobbiamo colpire i punti nevralgici dove si può organizzare militarmente l'Italia. Allora colpiamo Aviano, colpiamo, non so, questa infrastruttura militare, colpiamo questa base. Come vivremmo noi una dichiarazione di questo tipo? come il preludio ad un'aggressione militare. E per quale motivo, secondo voi, i russi, di fronte ad una provocazione di questa natura, tra l'altro fatta in Germania, ma voi avete idea per un russo cosa può significare vedersi di nuovo minacciati a distanza di un secolo dallo stesso popolo che con l'operazione Barbarossa e con l'avanzata di Hitler provocò un numero incredibile di morti, più di 20 milioni di morti al tempo della Seconda Guerra Mondiale? E come devono sentirsi i russi di fronte al fiancheggiamento di quella stessa Germania oggi di forze palesemente naziste come il battaglione Azov, ricevuto tra l'altro con tutti gli onori da Boris Johnson, ex primo ministro inglese, dalle parti di Londra? Vi sembra normale tutto questo? E vi sembra normale che nessuna forza politica denunci con grande chiarezza, senza infingimenti, senza reticenze, senza timidezze, la follia di questo approccio che è nemico della logica, è nemico della verità, è nemico del buonsenso e ci mette in pericolo tutti? È un'oligarchia ristretta di poveri pazzi che, pur di conservare privilegi immensi, contando sul silenzio di una pubblica opinione assopita e manipolata, riescono a fare il bello e il cattivo tempo. Ma noi dobbiamo provare a scuoterci ora, prima che sia tardi. Nel frattempo, a proposito di informazione delinquenziale, guardate come dà questa notizia il Corriere della Sera. È una notizia gravissima, è una notizia che dovrebbe indignare tutti. Anche qui, pensate se fosse capitato al contrario una cosa del genere, cosa direbbero ora questi ipocriti, questi sepolcri imbiancati del Corriere della Sera? Guardate come apre il Corriere della Sera su questa notizia. Bibi teme l'inchiesta, così fece intimidire la procuratrice dell'AIA del Mossad. Ecco, come se titolassero, no? Totorina non vuole il maxi processo, quindi quasi a giustificarlo. Per questo fece mandare una testa di cavallo al giudice, no? Come dire, è il minimo, no? Che cosa doveva fare? Se non voleva il processo, qualcosa doveva pur fare. Ma vi rendete conto di quello che dite? Ma il titolo normale, Lucky Luciano, poi dici ti offende se uno ti chiama Lucky Luciano Fontana, ma il titolo normale di fronte a una situazione del genere sarebbe: Israele come la mafia, manda i servizi segreti a minacciare il giudice. No, non è questo il titolo normale, di una persona normale che vede le cose. Ma secondo te si può accettare l'idea che una nazione permetta al capo dei suoi servizi di andare a prendere da un orecchio il giudice di una corte internazionale per dirgli stai attento ai tuoi figli, alla tua vita, attento a quello che fai? Ti sembra normale? E secondo te una situazione così grave può essere raccontata come la raccontate voi? Teme l'inchiesta, poverino, non dormiva, si doveva prendere delle gocce di Valium per dormire, quindi siccome non dormiva la notte, allora a un certo punto ha detto, sai che fai? Vai a intimidire il giudice, così dormo. Ora, questo articolo, guardate che DF, non so, cos'è DF? Domodossola Firenze, che è DF? Si vergognano pure a firmarsi, si firmano DF perché si vergognano, evidentemente. Forse Davide Frattini, ma non vuole farlo sapere. Cioè, in quest'articolo, non riesce neanche a riportare la notizia. Cioè, la notizia è che questo capo dei servizi del Mossad è andato dal giudice della Corte Penale Internazionale per dire a questo giudice di stare attento alla sicurezza sua e della sua famiglia nel caso in cui avesse continuato a fare il suo mestiere. E non lo dice nell'articolo questo qui. Cioè, la notizia è questa e il Corriere scrive un articolo su questo fatto senza riportare la notizia. Sono bravi. Quando arriva alla guida del Mossad, nominato da Netanyahu, promette di instillare negli agenti segreti israeliani la spavalderia dei piani audaci e di evitare gli imbarazzi spionistici commessi da qualcuno dei predecessori. Quindi, diciamo, non è mafia, no? Perché è volgare, dice, no? Promette di comportarsi come l'andrangheta e andare a minacciare i giudici, no? Chiedendo, insomma, di non fare il loro mestiere per non ricorrere in ritorsioni violente tipiche degli assassini. Detta così, pare brutto. Allora, è la spavalderia, come dire, abbiamo bevuto un bicchiere di troppo, andiamo a minacciare il giudice, yuhu, una cosa alla Fantozzi, alla Filini, capite? Non è spavalderia, simpatia potremmo dire pure, no? Yossi Cohen è in pensione da 2 anni, sfoggia i capelli impomatati e il sorriso lucido, quanto quel ciuffo pettinato all'indietro. Ma può un uomo impomatato col ciuffo, no? Minacciare davvero, no? Al massimo cosa può minacciare? Di perdere i capelli, no? Di avere un po' di forfora, ma più di questo, no? Cohen in persona avrebbe tentato, racconta il quotidiano Guardian, di arruolare, intimidire la magistrata Bensouda, allora procuratrice capo della Corte Penale Internazionale, che nel 2015 ha aperto un'indagine per crimini di guerra e contro l'umanità commessi nei territori palestinesi e in Israele. L'inchiesta ha portato alla decisione del suo successore, che si chiama Karim Hamed Khan, di richiedere i mandati d'arresto per 3 capi di Hamas considerati responsabili dei massacri quasi 8 mesi fa per Netanyahu con il ministro della difesa Gallant per la condotta della guerra a Gaza. Dice, le fonti raccontano che il premier fosse ossessionato dal pericolo che il tribunale dell'AIA rappresentava e indicava a Cohen le mosse, così come in questi giorni ossessionato dall'evitare che il Parlamento voti l'istituzione di una commissione di Stato per investigare sugli errori, le miopie strategiche che hanno portato al disastro del 7 ottobre. Ecco, vi rendete conto? Cioè, anziché dire come l'ha minacciato, che cosa ha fatto, come l'ha raggiunto, quali erano le minacce, cosa volevano, anziché condannare la condotta di uno Stato che si permette di minacciare il giudice affinché la smetta di fare il suo lavoro, e perché non dici come la minacciavano? Perché non dici che l'hanno minacciata anche negli affetti familiari? Perché non lo racconti? Perché ti concentri sull'ossessione di Netanyahu come se fosse un problema psicologico e non di criminalità organizzata e non di mafia? Mamma mia, insomma, io non so che livello hanno raggiunto sti giornali. Dice, il premier più longevo nella storia del paese, dice, stretto dai tempi che Gantz prova a imporgli, con la minaccia di andarsene l'8 giugno, dobbiamo cambiare rotta, le navi Israele stanno andando a sbattere sugli scogli, l'accelerazione degli americani con gli europei per cercare di raggiungere una pausa nei combattimenti. Il suo calendario guarda al 28 luglio, quando il Parlamento va in vacanza fino a ottobre, se in autunno è ancora lui il capo, potrebbe durare fino al 2025. Cioè, questo è un articolo di fiancheggiamento, cioè non c'è giornalismo, non c'è condanna, non c'è racconto, non c'è verità, non c'è nulla, c'è solo il bisogno di dare una notizia, perché evidentemente non possono bucarla completamente, no? La notizia di un capo dei servizi segreti di un paese importante che va a minacciare di morte un giudice internazionale che indaga, diciamo, sulla consumazione di delitti da parte di un capo di Stato, non si può nascondere. L'unica cosa che si può fare più indegna di nascondere completamente una notizia del genere è quella di riportarla in questo modo. E a proposito di informazione indegna e miserabile, ecco, continuiamo con l'approfondimento dell'opera del Corriere, che ogni giorno di più sprofonda, diciamo, nella vergogna. Oggi, dopo aver difeso Netanyahu di fatto, rispetto anche alla consumazione di minacce gravi di quel tipo, difendono persino questo signore che ci eravamo fortunatamente dimenticati, Anthony Fauci. Juan e le mail cancellati, gli imbarazzi di Fauci nel mirino del Congresso. Ma quali imbarazzi? Quest'uomo ha mentito su tutto. Quest'uomo ha imposto delle misure di coercizione assolutamente inutili, che a cascata hanno riguardato non solo gli americani, ma l'Europa e gran parte del mondo intero. Quest'uomo aveva interessi economici che lo legavano alla storia dei laboratori di Wuhan. Quest'uomo ha incartato tutto. Quest'uomo è il principale sospettato, insieme a Dazek, di essere stato alla base, diciamo, di quella psicopandemia. Perché il lavorio che hanno fatto in quel laboratorio di Wuhan porta direttamente a loro, alle loro operazioni. E tu invece dici, cosa fai? Cosa dice Massimo Gaggi? Povero Fauci, se la pigliano con Fauci. 3 giugno 2024 è il giorno programmato dai repubblicani per la crocifissione di Anthony Fauci. Ecco, probabilmente sarà crocifisso in sala mens. Ci sono notizie non confermate che dicono che sarà quello il luogo dove potrete assistere alla crocifissione del povero Fauci. Lo scienziato che è stato immunologo della Casa Bianca, servendo sotto 7 presidenti, è diventato così famoso negli anni nella lotta contro l'epidemia di Covid, non è stato sopportato da Trump, lo ha difeso Biden, questo virologo che tanto bene ha fatto al mondo, purtroppo si è messo contro il mondo dei Novax, è detestato dai trumpiani che vivono di teorie cospirative. Ecco, nonostante Trump sia sempre stato un sostenitore dei vaccini. Ora, teorie cospirative, cioè, ma quale cospirative? Cioè, di fronte alla notizia di gente che usa i servizi segreti per ricattare e minacciare i giudici, ancora avete il coraggio di parlare di teorie cospirative? Ma non vi accorgete, non vi rendete conto che la realtà è molto peggiore persino delle ipotesi più stravaganti dei cosiddetti complottisti? Le avete lette le dichiarazioni, le carte dell'inchiesta di Genova? Avete visto che falsavano i dati, come dicevano i complottisti, Toti e compagnia? Ve ne siete accorti? Con quale coraggio, con quale faccia parlate ancora di teorie cospirative? Per lo scienziato, dice, non c'è modo di arrivare a certezze assolute sulla provenienza del coronavirus. Non c'è modo perché la responsabilità è sua, cioè non è che può dire siamo stati noi. Certo che non c'è modo, lo vuole occultare le inchieste, le indagini, vuole mettere tutto sotto il tappeto. Molti repubblicani, insospettiti dalla collaborazione che gli istituti di ricerca americana hanno avuto per molto tempo, sostengono fin dal 2020 che Fauci stia coprendo qualche responsabilità. Fauci è diventato poverino, bersaglio politico e giudiziario dei trampiani. Quando i repubblicani hanno conquistato la maggioranza alla Camera e hanno potuto creare una serie di commissioni per mettere sotto inchiesta vari aspetti dell'attività del governo democratico di Biden. A gennaio questo povero Fauci è stato convocato e interrogato a porte chiuse, 8 ore di testimonianza dalle quali non esistono trascrizioni pubbliche, ma che verranno usate per metterlo in difficoltà, poverino, come sono cattivi. Quando la prossima settimana comparirà in un'udienza pubblica. Ecco, nel corso delle indagini, gli investigatori repubblicani sono riusciti a cogliere in fallo David Morenz, per anni consigliere scientifico di Fauci, che ha ammesso di aver cancellato email relative ai suoi rapporti con Juan e a quelli con Echo Health, un laboratorio privato no profit che ha come missione proteggere la salute pubblica delle malattie, che a partire dal 2014 ha ricevuto finanziamenti pubblici dall'Istituto per le Malattie Infettive diretto da Fauci, fondi in parte successivamente girati al laboratorio di Juan per svolgere alcuni esperimenti. Allora non ti viene il dubbio che questo coronavirus è il risultato degli esperimenti di Fauci, d'Azek e dell'amico suo, visto che ci hanno messo un sacco di soldi e visto che hanno poi usato il loro potere politico, mediatico e culturale per incartare tutto e cercare di girare la frittata e utilizzare quella tragedia per cambiare l'ordine sociale e politico nell'Occidente, per mettere in piedi una grandissima operazione, come dire, di confusione di massa finalizzata a raggiungere obiettivi che con la salute non c'entravano niente, no? Se c'erano quei signori che manovravano lì, no? È corretto, è lecito immaginare che siano stati loro a determinare le condizioni per la fuoriuscita da Wuhan di questo agente patogeno. E l'unica domanda che dovresti fare, se fossi un giornalista onesto, sarebbe: ma Wuhan e gli amici suoi, questa chimera, l'hanno costruita, l'hanno fatto uscire per sbaglio o perché hanno voluto farlo? Questa è l'unica domanda seria che ti dovresti fare. No, povero Fauci, oddio, come se la pigliano con lui. Quanto è buono Fauci, è da una vita che sta lì e ora osano mettere in dubbio la professionalità di questo galantuomo. Ecco, non sarebbe questo il tuo mestiere. Tu non devi fare il confessore e assolvere Fauci. Tu dovresti fare il giornalista, hai capito, Gaggi? L'hai capito? Te lo ripetiamo, l'hai capito? Dalle mail pubblicate, dice, emerge che questo Echo Health ha commesso irregolarità nella gestione di questo finanziamento pubblico e che Morris ha cercato di nascondere la cosa, rassicurando il presidente di questa associazione no profit, che è proprio Peter Daszak. E allora tu perché non titoli su questo, no? Perché dici gli imbarazzi di Fauci nel mirino del congresso, che non è questa la notizia, ma la notizia è scoperta irregolarità nel rapporto tra l'organizzazione no profit di Fauci e il laboratorio di Wuhan. Lo capisci che questa è la notizia vera è questa ed è vera, però siccome tu la devi nascondere, così come devi nascondere la notizia del Mossad che va a ricattare il giudice, e siccome fate un mestiere di pura manipolazione, allora tagliate, ricucite, rimettete i pezzi per dare l'impressione, insomma, che tutto sommato la notizia vera sia l'aggressione a Fauci e non quello che è stato scoperto nel merito. Io, scusatemi, ma oggi davvero sono davvero indignato dalla sporcizia di questi giornali, che questo non è neanche cattivo giornalismo, questa è un'altra cosa. Vabbè, lasciamolo perdere, che oggi il Corriere fa più schifo di Repubblica. Andiamo a leggere la Repubblica di Molinari. Insomma, ora già mi sento meglio, perché io già nel vedere il nome Molinari, insomma, ha un effetto terapeutico su di me, no? Lo penso, insomma, bravo, no? Giornalista di livello, e quindi già mi sento più tranquillo. Vediamo cosa dice Sambuca. Berlino liquida Ursula, questa è la notizia, ecco, anche qui, la notizia che tutti aspettavamo è questa: ci sarà ancora Ursula, potremo godere delle sue capigliature oppure no? Questa è la notizia che inquieta tutti i cittadini europei, non la guerra, no? Ursula, sapere se c'è ancora Ursula è la cosa che ci emoziona di più. Il cancelliere Scholz è determinato a negare un secondo mandato a von der Leyen perché ha aperto troppo a destra. Dice: 5 Stelle cercano casa a Bruxelles, trattative per un gruppo con i rossobruni tedeschi e gli slovacchi di Fizzo. Dice, intervista a Glucksmann, la sinistra argine contro i filorussi. Allora, Rosalba, anche lei, no? Anche lei dà lo stesso taglio del Corriere della Sera rispetto a quello che accade con riferimento al conflitto russo-ucraino. Questo significa una cosa, significa che i servizi di intelligence che sovrintendono la costruzione della narrazione che è prevalente nel nostro paese hanno obbligato, hanno indicato il taglio che tutti questi signori devono dare, altrimenti non si spiega. Nel giorno in cui Scholz e Macron indicano bersagli da colpire nel cuore della Russia, è impossibile che tutti il Corriere, Repubblica e tutti gli altri siano così ciechi, miopi, da ribaltare completamente la notizia fattuale. Perché pure Repubblica dice dal Cremlino minacce alla NATO, Putin insulta Stoltenberg, dementi. Ma anche qua, Rosalba, la notizia è questa, o la notizia è l'allargamento del conflitto decretato da Francia e Germania. Qual è la notizia? Cosa dovrebbe dire, secondo te, il Cremlino? Cioè, una volta che i francesi e i tedeschi si riuniscono per dire abbiamo deciso di passare a un nuovo livello dello scontro, autorizzeremo l'Ucraina a colpire direttamente la Russia, i russi sanno che in realtà gli ucraini colpiscono attraverso militari della NATO travestiti da mercenari, quindi stanno dicendo entriamo direttamente in guerra con i russi. E secondo te cosa dovrebbe dire? Grazie, grazie dei fiori, bene, questa sì che è un passo in avanti nello sviluppo armonico delle relazioni tra i nostri paesi. Cosa dovrebbe dire? Grazie, dirà se colpite risponderemo. Cosa può dire? Cioè, se uno a te dicesse Rosalba, se ti vedo, insomma, potrei avere una reazione inconsulta, tu cosa diresti? Grazie, sono felice. O diresti, guarda, stai attento a quello che fai, perché se mi minacci reagisco, no? Cosa dovrebbe dire Putin? Il presidente russo Putin dice, metti in guardia gli alleati di Kiev. Dice, consentire all'Ucraina di usare le armi occidentali per colpire il territorio russo avrà delle conseguenze. Cerca così di far abortire la proposta avanzata dal segretario generale della NATO Stoltenberg per revocare le restrizioni, proposta rilanciata ieri dal rappresentante della UE per la politica estera Borrell e dal leader francese Macron, che ha suggerito di autorizzare Kiev a colpire le posizioni da dove viene attaccata. Dice, ma che incontra resistenza in Italia del cancelliere tedesco Scholz, che ha invitato a continuare ad operare nel quadro del diritto internazionale. Dice, quando Stoltenberg era primo ministro della Norvegia abbiamo parlato, dice, a quel tempo ne sono sicuro, non soffriva di demenza, ha commentato Putin. Più tardi le faremo sentire le parole di Putin in maniera tale che non arrivi alla pubblica opinione italiana solo la sintesi manipolativa dei giornali mainstream guidati dai servizi di intelligence dell'Occidente, in maniera tale che ognuno possa farsi un'idea reale del ragionamento logico e compiuto del presidente della Russia, grazie all'opera di traduzione e al lavoro sempre sul punto di Mark Bernardini. Quindi alle 3 sentirete precisamente cosa ha detto davvero nell'ambito di un ragionamento più complesso. Devono ricordare che di regola sono stati con un territorio piccolo e una popolazione molto densa, quelli che rischiano di più, ha detto Putin. Questo è un fattore che devono tenere a mente, dice, prima di parlare di colpire in profondità il territorio russo, è una cosa seria, ha avvertito il leader del Cremlino nel tentativo di fare leva sulle divisioni. Fare leva sulle divisioni, ma perché il popolo italiano è d'accordo a entrare in guerra con la Russia? Lo sai tu, Rosalba? Hai deciso tu che noi dobbiamo mandare i nostri figli, i nostri parenti, i nostri amici a combattere e a morire in Russia per Zelensky e la sua banda di nazisti, l'hai deciso tu, o per consentire a Macron, a von der Leyen, a Dombrovskis di continuare a esercitare un potere non rappresentativo sull'intero vecchio continente, colpendo tra l'altro le classi proletarie che sarebbero quelle mandate a morire proprio da questi signori? E secondo te le persone che sono state impoverite, colpite, umiliate da questi burocrati europei negli ultimi 20 anni attraverso tagli e politiche di austerità, adesso dovrebbero andare a morire per combattere i russi e fare un favore a quelle stesse persone che negli ultimi 30 anni li hanno umiliati, colpiti, impoveriti, disarticolati? Dio mio. Putin ha poi commentato l'altra linea rossa, dice, oggetto del dibattito nella Unione Europea, dice, l'invio sul suolo ucraino di istruttori militari. Dice, lunedì Kiev aveva annunciato l'imminente arrivo di istruttori francesi per poi fare marcia indietro, sostenere che erano ancora in corso trattative con la Francia e altri paesi. Dice, Putin ha assicurato che questi istruttori sono lì in Ucraina sotto le mentite spoglie di mercenari. Dice, lo sappiamo bene, non c'è nulla di nuovo, sentiamo parlare inglese, francese o polacco e poi tornato a mettere in dubbio la legittimità del presidente Zelensky, rimasto al potere dopo la scadenza del suo mandato il 20 maggio, perché la legge marziale in vigore a causa del conflitto non consente di dire elezioni. Secondo Putin, la Costituzione ucraina prevederebbe soltanto l'estensione dei poteri della Rada, del Parlamento, mentre i poteri presidenziali dovrebbero essere trasferiti al Presidente del Parlamento. Se l'Ucraina fosse comandata da persone guidate dagli interessi nazionali e non dagli interessi dei loro padroni in Europa o all'estero, ha concluso, troveremmo una soluzione. Dice la verità anche qui. Dice la verità anche qui, Putin non vuole un allargamento del conflitto, Putin sta cercando un interlocutore che faccia gli interessi dell'Ucraina per addivenire ad una soluzione che sia rispettosa e dignitosa degli interessi di entrambe le nazioni. Sono altri quelli che soffiano sul fuoco, sono altri quelli che utilizzano l'Ucraina come carne da cannone, sono i cinici capi di questo Occidente morente che si comportano come degli apprendisti stregoni. Andiamo avanti, cari amici. Ecco, intanto adesso anche Conte è diventato rosso-bruno per Repubblica. E come non male, perché fino a ieri era solo Democrazia Sovrana Popolare, l'alleanza rosso-bruna. Adesso rosso-bruno è diventato anche Conte. La tentazione di Conte, un'alleanza rosso-bruna con l'ultra tedesca. Ecco, l'ultra tedesca ora sembra il capo del Werder Bremen, no? Che si è alleato con l'Hooligans, e l'ultra tedesca sarebbe Sarah Wagenknecht, che è un ex appartenente, dirigente della Linke, una persona molto moderata, insomma anche troppo, molto istituzionale, pure troppo, moglie di un ex ministro, insomma, della Repubblica Federale Tedesca, ed è una donna che ha fondato il suo partito, che insomma dice delle cose per certi aspetti anche in linea, diciamo, col pensiero prevalente, quindi è tutto tranne che una pericolosa rivoluzionaria. Ecco, pazza idea, ecco, ma non di far l'amore con lui, come direbbe Patti Pravo. Ecco, evidentemente ascolta canzoncine pure lui prima di scrivere, che pure a me capita, ogni tanto mi rilasso, ascolto qualche canzoncina anche per la gioia di chi mi sta intorno, e anche evidentemente anche Pucciarelli fa uguale, solo che lui preferisce Patti Pravo. Ma a pensarci bene, neanche troppo, creare un nuovo gruppo europeo con la Wagenknecht uscita dalla Linke per fondare un partito a suo nome, i 5 Stelle, dice, azionisti principali. Di sicuro, dice, i conti con il pallottoliere li faranno tutti il giorno dopo le elezioni. Questo è il ragionamento che si fa nel movimento. Le parole di Conte lunedì sera a Quarta Repubblica non sono passate inosservate. Dice, andremo nell'area progressista, dice, ma non con i socialisti. Dopo gli esordi con la destra europea di Farage, il Movimento 5 Stelle è senza casa dal 2019. Ecco, sembra una scena di quel film Totò cerca casa, con Conte, diciamo, al posto del principe De Curtis. Per il futuro non si sa dove andrà il povero Calimero Conte, alla sinistra rosso-verde non lo vuole, gli altri non lo vogliono, insomma potrebbe finire con la Wagenknecht, moglie di La Fontaine, storico esponente della sinistra tedesca. Lei parteggia per la pace, dice, il problema è che quando si parla di conflitto in Ucraina è assai ambiguo nel considerare le ragioni della Russia. Ecco, quindi insomma è una posizione quella della Wagenknecht che in Italia potremmo definire rosso-bruna, ecco, semplicemente perché secondo Pucciarelli tutti quelli che vogliono puntare sulla difesa delle categorie più svantaggiate sul piano sociale e vogliono conservare, diciamo, valori tradizionali sul piano culturale sono dei rosso-bruni, ecco, neanche fossero, diciamo, degli appartenenti, diciamo, alla stagione hitleriana. Ecco, non si rende conto Pucciarelli e tanti con lui che gli unici veri hitleriani in Germania sono quelli che oggi vogliono ripetere in concreto le gesta del Führer, cioè una nuova operazione Barbarossa, una nuova dichiarazione di guerra alla Russia che ricalca perfettamente l'epopea e la stagione delle camicie brune. Lì dove ci sono opere, condotte tipiche dei nazisti non li vedete, in compenso vi inventate di sana pianta l'esistenza di nuovi movimenti rossobruni in grado di mettere in pericolo l'Europa. Se fossi una persona seria dovresti ricordare che Conte non ha nessun titolo per parlare di pace, per una ragione molto semplice, perché Conte era parte determinante del governo Draghi che inviò le armi in Ucraina dando il via a questa tragedia che ancora oggi crea problemi e tensioni. Ecco, poi dice ci sarebbe anche Fizzo, il Movimento 5 Stelle ha superato la dicotomia destra-sinistra, ormai tutto è possibile. Il Movimento 5 Stelle è un gruppo di traditori, non ha superato la dicotomia destra-sinistra. Il Movimento 5 Stelle nasce, cresce e si consolida sull'idea di tradimento, perché è un partito che si è presentato come rivoluzionario, ha preso oltre il 30% dei voti promettendo alla gente un cambiamento epocale, una palingenesi in grado di riscattare le ragioni dei deboli, degli offesi e dei colpiti dalla violenta e usuraia oligarchia europea incarnata dal ghigno di Mario Draghi. Hanno preso quei voti poi per mandare al governo chi? Proprio Mario Draghi. Quindi tecnicamente il Movimento 5 Stelle è sul piano storico un movimento non che supera gli steccati, ma un movimento di traditori, perché non c'è altro modo per raccontare l'epopea di questi signori. E quindi, dando a Conte la patente di Rosso Bruno, a modo vostro lo state gratificando, perché Conte non si merita nessuna patente di Rosso Bruno, né di oppositore sistemico, né di inventore di nuove categorie e prassi politiche, è molto più banalmente un traditore, a capo di un partito di traditori, che hanno sfruttato il desiderio di cambiamento della gente per conquistare quote di potere da vendersi sul piano personale e privato. Oggi questi fanno una vita privilegiata proprio perché hanno preso in giro milioni e milioni di italiani che erano convinti di votare 5 Stelle per fare la rivoluzione e si sono ritrovati con il PD e Draghi al governo. Capito, Pucciarelli? Chiudiamo con il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano è sempre, non gliene frega niente a Travaglio. Ci può essere la guerra mondiale, ci può essere quello che gli pare. A lui gli interessano gli impresentabili. Impresentabili. Lista di 7, dice, ma ne mancano altri 19. Dice, sommersi e salvati. Dice, l'antimafia ne cita 3 di Forza Italia, 2 di Fratelli d'Italia, 1 del PD e 1 renziano. Poi ci sono i graziati. Vabbè, a noi non ce ne frega niente di queste figurine, ci interessa di più analizzare questo editoriale di Travaglio, che si cala nel ruolo di esegeta di Papa Francesco per difendere. Allora, voi sapete che Papa Francesco ha usato quella metafora della frociaggine nei seminari, no? Destando, come dire, un po' di sconcerto tra i perbenisti progressisti, no? Le sinistre fucsia, che Travaglio anche difende in parte, c'è quella rubrica anche contro i fantomatici conservatori cattolici, se la pigliano sempre con Viganò, questi del Fatto Quotidiano. Adesso, di fronte alle dichiarazioni dure di Papa Francesco, poveracci, sono in difficoltà. E allora si cala nel ruolo dell'interprete, diciamo non autorizzato, di Francesco, e dice che tutto sommato ha detto che ci sono troppi froci perché è cresciuto a Buenos Aires, quindi se fosse stato da un'altra parte non l'avrebbe detto. Ecco, se fosse nato vicino al ristorante La Parolaccia a Roma, l'avremmo capito. Evidentemente a Buenos Aires c'è un ristorante simile dove canta quello lì, ricordate quel menestrello? La 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 la. Ecco, quindi va lì a mangiare la sera e quello lì canta, no? E benvenuti. E lui è rimasto condizionato da questa evidenza. Ecco, quindi semplicemente Francesco dice che chi voleva solo dire che chi vuole entrare in seminario lo deve prendere sul serio, ecco, il voto naturalmente, ecco, non pensate male, a naso, e senza disporre della descrizione integrale, il discorso di Francesco, secondo Travaglio, era questo. Ecco, però tutti gli ipocriti di destra, ecco, naturalmente, secondo Travaglio, hanno voluto strumentalizzare le parole del Papa. Ecco, non è proprio così, ecco, forse, insomma, sicuramente è più bravo nella giudiziaria che nel fare il vaticanista, Travaglio. Papa Francesco, forse a porte chiuse, ha espresso, diciamo, un convincimento che magari detto anche in termini molto coloriti, non con le parole tipiche di un fine teologo, però insomma ha espresso un pensiero che credo che sia in linea con la dottrina della Chiesa, cioè con il fatto che chi aspira a fare una vita di quel tipo dovrebbe, come dire prima, ragionare, diciamo, sulle sue pulsioni, sulle sue inclinazioni, e se non sono in linea con con ciò che la Chiesa insegna da millenni, forse prendere, scegliere legittimamente, senza essere giudicato da nessuno, un'altra strada. Certo, poteva fare a meno di utilizzare una sintesi, come dire, un po' troppo tranciante, però forse la realtà è semplicemente questa. Però dopo che l'avete osannato come Papa filo LGBT, Papa filo gay, per anni, è chiaro che ora vi trovate spiazzati dalle parole di un uomo che è gesuita, che è abituato a dire tutto, il contrario di tutto, a dire una cosa la mattina, un'altra la sera. Ma il problema è che Papa Francesco, diciamo, non ha una linearità di condotta, è così ambigua da riuscire alla fine a a confondersi da solo, ma l'analisi è questa, cioè, è difficile fare l'interpretazione autentica di un uomo che dice tutto il suo contrario nel corso dello stesso papato. Pure, però devo dire che il Fatto Quotidiano, almeno insomma, sulla questione della guerra, titola meglio, dice Borrell colpire in Russia, Putin evoca la guerra globale. Questo articolo, che non vi leggo tutto, segnala l'atteggiamento come al solito irresponsabile dei Baltici e della Polonia, che vogliono per forza allargare il conflitto. Il Fatto poi riporta le parole di Putin, quelle che riportano un po' tutti, sulla demenza di Stoltenberg. Dice Zelensky che non si farà intimorire, che è andato in Belgio dal premier De Croo, che gli ha assicurato un sostegno finanziario infinito, gli daranno pure gli F-16 belgi. Panico nel PD per le parole del candidato cattolico Tarquinio, che ha chiesto l'uscita dell'Italia dal Israele e dalla NATO. Naturalmente questi del PD lo hanno subito azzannato. Ecco, noi vogliamo esprimere solidarietà per questo povero Tarquinio, forse è stato invitato, diciamo, ad una festa piccante e si è travestito, invece è andato con un saio, con un rosario e con i sandali, non ha capito bene dove stava andando. Certo, andare a dire cose sensate dentro il PD, insomma, è come fare, insomma, provare a fare, diciamo, un rito magico in chiesa, è normale che le reazioni saranno violente e spropositate. Solidarietà al povero Tarquinio, che ha superato, ha più di 12 anni, mi dicono, ma evidentemente non aveva capito dove era finito. Va bene, grazie cari amici per aver seguito il nostro Controcanto anche oggi, ci vediamo stasera alle 18.30 con il programma Dietro il Sipario. Vi ricordo che si vota l'8 e il 9 giugno, un voto per democrazia sovrana e popolare, un voto per la pace, un voto per la libertà e un voto per la dignità del nostro paese. Mi rivolgo a tutti gli amici che abitano nelle Marche, nel Lazio, in Toscana e in Umbria, lì sarà possibile esprimere una preferenza per democrazia sovrana e popolare e dare finalmente forza ad un posizionamento leale e limpido dell'Italia, una prova di coraggio e di logica per tentare di frenare questa deriva folle che ci mette sostanzialmente in pericolo. Chi vuole aiutare Visione TV invece può farlo come sempre donando i numeri che regia manda ora in sovrimpressione. È sempre disponibile l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, sul nostro sito visioneeditore.it. Eccolo qui, la storia della pandemia, con buona pace di Fauci e con aiutato dall'omertà del sistema informativo italiano, ma non solo, ma fortunatamente noi abbiamo pubblicato questo libro che rimette insieme i fatti, Pandemia, storia di un progetto criminale. Acquistatelo, regalatelo, fatelo conoscere, perché la testimonianza deve rimanere affinché questi signori non cambino attraverso la manipolazione, il racconto fasullo, la storia recente del nostro paese. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.